Stampa e Metropoli, rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno a tutti dalla redazione toscana di Radio Città Aperta. E allora oggi cominciamo ancora con Aferpi, perché oggi doveva essere il giorno della messa in mora di Cevital, dato che il 31 ottobre era la scadenza data da Calenda appunto a Cevital per presentare un piano industriale credibile. Ma vediamo un po' allora come si mettono le cose. Il 31 c'è stato l'incontro a Roma tra Calenda e sindacati complici, e lo stesso giorno in un'intervista ad un giornale locale Massimo Lami e Andrea Marianelli, due delegati che hanno lasciato la FIOM per passare ad USB, sono intervenuti sulla crisi alle acciaierie in un giornale locale, e tra l'altro si chiedono come siano stati valutati il piano industriale e la solidità economica di Cevital prima di dare la fiducia all'imprenditore algerino, e perché il governo non ha voluto fare da subito un prestito ponte per poter costruire un'acciaieria nuova e entrare in prima persona nella gestione della fabbrica. E secondo i due sindacalisti USB, la risposta durante l'incontro a Roma tra Calenda e i sindacati sarebbe stata la cassa integrazione, come in effetti è stato. E dicono ancora, a questo punto ci sarebbero le condizioni e la necessità della nazionalizzazione, è solo strumento che permetterebbe di fare investimenti produttivi, di risanare l'ambiente e di dare un futuro al lavoro. Per esempio, dicono loro, a Porto Marghera, dove Eni ha investito 4 miliardi per un petrolchimico all'avanguardia mondiale. A Piombino si tratta di decidere che se l'Italia ha bisogno di siderurgia, come in effetti è, allora lo Stato deve garantire che ciò avvenga. E invece il governo ha piegato lo Stato agli interessi peggiori del mercato, e la parola nazionalizzazione per Fime, Fiomme e Wilm è tabù. Questo dicevano Lami e Marianelli l'altro giorno, mentre CGL e CISL si incontravano con Calenda. Per tutta risposta leggiamo sul Tirreno di ieri il resoconto. Calenda accelera e, salvo imprevedibili colpi di scena, il 2 novembre, cioè oggi, avvierà la procedura di risoluzione del contratto con Cevital. E quindi quanto ha comunicato Calenda il 31 scorso alla delegazione sindacale nazionale, nell'incontro appunto che si è tenuto al MISE con l'amministratore delegato, l'incontro previsto con l'amministratore delegato Cevital Said Beninken è stato superato dai fatti da una lettera che il gruppo algerino ha inviato nei giorni scorsi al ministro, nella cui lettera veniva abbozzato un piano industriale citato un partner cinese, non meglio specificato, per costruire un forno elettrico in 23-24 mesi e di avviare l'altoforno entro 7 mesi. Calenda l'ha giudicata inconsistente e quindi ha risposto chiedendo chiarezza immediata sul partner e sulla capacità di investimento, ribadendo che altrimenti avrebbe agito di conseguenza. Tutto ciò però, ma guarda un po', non significa che comunque da oggi Rebrab non sarà più proprietario della fabbrica, ma che con ogni probabilità si andrà a diritti verso un contenzioso. Proprio se nei prossimi giorni il Rebrab non si deciderà a mettersi al tavolo con dei potenziali compratori, tra cui Jindal e British Steel. Sempre secondo Calenda, che vuole tenere calmi i lavoratori ancora un po', novità ci potrebbero arrivare a metà novembre, quando si riunirà il CDA di Cevital. E sempre Calenda ha dato assicurazione ai sindacati sul fatto che l'avvio della risoluzione del contratto non comporterà penalizzazioni ai lavoratori, tanto più di così che si vuole, garantendo la prosecuzione della cassa integrazione in deroga, come aveva predetto USB. In sostanza, se Rebrab terrà duro e non cederà, lo stabilimento andrà avanti come oggi, cioè paralizzato e con gli ammortizzatori sociali, in attesa di un pronunciamento di un giudice. E i tempi lunghi nella decisione avranno sicuramente un effetto rovinoso per le aspettative di una ripresa delle attività di Aferpi. Calenda da parte sua, pare che cerchi di forzare la mano pensando che Re Bravo in fondo sia consapevole che difficilmente uscirà vincente dal contenzioso e se vuole recuperare un po' di soldi messi in affetti, l'unica soluzione sarà trattare con Jindal e British Steel e passare loro la mano ovviamente. Non passa neanche per l'anticamera del cervello a nessuno l'idea di nazionalizzare come del resto per l'Italia, Ilva, eccetera. E questo per quanto riguarda Ferpi. Cioè siamo di nuovo a un punto morto. Ma andiamo a Pontedera e leggo sul Tirreno, questa volta, ufficializzati gli scienziamenti alla TMM. Le lettere sono arrivate il 26 ottobre e i lavoratori interessati sono 82. A questi lavoratori saranno riconosciuti, oltre al TFR, 5.000 euro netti di indennizzo, come da accordo firmato dai tre sindacati complici e liquidatore dell'azienda in provincia. Rimane comunque attivo il presidio davanti alla fabbrica che produceva marmitte per la Piaggio. E il liquidatore conferma il fatto che ci sia una trattativa con un imprenditore fiorentino per rilevare le attività. Si è dunque chiusa la procedura di licenziamento collettivo per messa in liquidazione della fabbrica, ma evidentemente non esiste l'ultima parola, visto che il presidio resta. Invece, nell'area fiorentina, elezioni RSU GKN. USB elegge un delegato ed entra in fabbrica. Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del RSU della GKN Driveline, ormai una delle più grandi aziende dell'area fiorentina. Elezioni che hanno visto votare oltre 300 lavoratori. Il risultato, al di là della scontata affermazione della FIOM, è un motivo di soddisfazione per USB, che è riuscita ad eleggere un rappresentante, mentre FIM e WILM no. Al raggiungimento di questo risultato non è stato facile. I candidati USB sono stati oggetto di forti e gravi attacchi anche a livello personale. E a Pisa continua l'occupazione da parte dei lavoratori del CNR. Martedì scorso, fanno naturalmente non solo Stalino, fanno iniziative, assemblee. Martedì scorso c'è stata un'assemblea con Claudio Argentina dell'Istituto Superiore della Sanità. Si è parlato dell'esperienza dell'occupazione dell'Istituto Superiore della Sanità da parte di USB, che ha portato alla stabilizzazione di 500 precari, per prendere esempio e seguirne la lotta. Ma cambiamo decisamente argomento. Ne avevamo già parlato alcuni mesi fa, ma siamo quasi addirittura di arrivo, una data certa ancora non c'è, ma il prossimo dicembre, secondo il cronogramma dei lavori, nell'area di Camp Derby arriveranno operai e mezzi per concretizzare un progetto destinato, oltre a tutto il resto, anche a cambiare l'assetto paesaggistico al confine tra Pisa e Livorno. Lo scorso 22 settembre sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo tronco ferroviario per il trasporto di armi e munizioni all'interno della base militare statunitense. L'appalto, bandito dal comando della Marina statunitense che gestisce in tutto il mondo la pianificazione e la progettazione, la costruzione, il settore immobiliare e le opere pubbliche e il supporto delle basi operative delle forze militari a stelle e a strisce, è stato assegnato alla Cimolai S.p.A., la società con sede legale a Porcia, Pordenone, specializzata in grandi costruzioni, si è aggiudicata per poco più di 27 milioni di dollari il maxi cantiere che dovrebbe aprirsi a dicembre e durare circa 1.000 giorni, stanziamento totale per questo progettone circa 45 milioni di dollari. Il piano prevede la costruzione di una nuova linea ferroviaria sul canale dei Navicelli, due terminali e l'adeguamento del cosiddetto tombolo dock per così dire, migliorare le infrastrutture esistenti per l'accosto delle chiatte sul canale dei Navicelli. E conclusi gli iter burocratici, la società friulana inizierà a concretizzare il progetto presentato dal Ministero della Difesa su richiesta del Pentagono e approvato lo scorso anno dal Comipar, cioè la Commissione Mista Nordamericana e Italiana per la costruzione di una nuova rete ferroviaria, da far arrivare nel cuore di Camp Derby per trasportare in sicurezza armi e munizioni nell'installazione militare dalla piccola stazione di Tombolo. Il progetto, che nell'iter della sua approvazione ha cavalcato tutti gli enti locali che sono stati solo informati del piano, ma non chiamati ai tavoli di discussione, il materiale esplosivo, si legge nel piano, arriverebbe direttamente via ferrovia invece che su strade e porterà alla realizzazione di una nuova strada ferrata di circa 2,5 km, destinata a partire dalla seconda metà del 2019 ad aumentare la sussistenza della cosiddetta Ammunition Storage Area, la zona dell'enclave americana che ospita i depositi di armi e munizioni. Per il transito dei treni sono previsti 6 convogli l'anno in condizioni normali e 2 al giorno in condizioni eccezionali, e provate a dire nei prossimi anni se ci saranno condizioni normali, per così dire, di pace ovunque. La nuova linea ferroviaria, costituita da un unico binario, occuperà circa 7 ettari del parco di San Rossore, incidendo però su circa 36 ettari. Ed è previsto l'abbattimento di 937 alberi e la deviazione di un canale. E io dico, movimento contro la guerra, se ci sei, batti un colpo, che mi pare sia il caso di boicottare la faccenda. E in tema ambientale, leggo sulla Nazione, cronaca di Firenze, di ieri, alluvione, più insicuri di 51 anni fa è stata l'alluvione di Firenze. Gli interventi fatti non bastano, dopo 50 anni di pianificazione e interventi del territorio, Firenze non sarebbe pronta a fare fronte ad un'altra alluvione. È un giudizio duro e allarmante quello del Comitato Tecnico Scientifico Internazionale, che è stato presentato l'altro ieri mattina al Rettorato dell'Università di Firenze. Secondo lo studio, la realizzazione delle casse di espansione del Val d'Arno e l'innalzamento della diga di Levane non aumenteranno di molto il livello di protezione della città e della zona. E durante il convegno si è dovuto prendere atto che ormai dovunque nel mondo si registrano eventi sempre peggiori di quelli attesi. Dunque il problema delle inondazioni, secondo questa commissione, non sarà risolto. E ancora una notizia non bella: è morto all'età di 87 anni a Torino Agostino Pirella, l'uomo che chiuse il manicomio di Arezzo. Una lunga marcia la sua, iniziata a fianco di Franco Basaglia. Pirella è stato direttore dell'ospedale psichiatrico e poi del servizio di igiene mentale di Arezzo dal 71 al 79, e nel 1998 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Arezzo dal comune per ringraziarlo, a testimonianza del lavoro egregio che svolse nella città. Infine, 2 eventi in vista dello sciopero del 10 e della manifestazione dell'11. A Firenze, lunedì prossimo alle 17.30, presso il bindolo Circolo 25 aprile via Bronzini 17, dibattito sulle ragioni della manifestazione dell'11 e lo sciopero del 10, promosso da Eurostop Firenze. Invece a Siena, martedì, assemblea presso l'Università agli Studi dalle 16 martedì prossimo presso il complesso San Francesco in piazza San Francesco, organizza Eurostop, Siena e collettivo Porco Rosso. E con questo per oggi ho terminato, ci sentiamo la settimana prossima.